turisti della capitale. E tu in tua arma il della riscossa, quando alzeremo sopra il Corinale. Bandiera rossa, questa città arriveremo indomata, dalle rovine dei bombardamenti, la guardia rossa sola la duna.
E allora martedì 8 ottobre 2013, le 10:20 in punto, all'ascolto di Radio Onda Rossa e all'ascolto, come dalla scorsa settimana, ogni martedì a quest'ora di Radio Euskadi, le lotte, la politica, la musica dal Paese Basco e non solo. Allora, quest'oggi anzitutto cominciamo con alcune notizie di carattere tecnico. La prima è quella riguardo il nuovo giorno della trasmissione, non più il lunedì ma il martedì mattina, sempre intorno alle 10:15, 10:30, sempre sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, o se preferite attraverso il sito www.ondarossa.info. rimane sempre la stessa la posta elettronica, radioeuskadi@autistici.org. Poi cominciamo ricordando l'iniziativa di giovedì prossimo, dopo domani, in quel della strada alla Garbatella. Sostieni e partecipa a un caso basco a Roma, ci sarà un incontro e una cena alla strada, complici e solidali con l'Under in tante e tanti. Abbiamo partecipato alle iniziative, i presidi, i concerti, le azioni promosse da questo comitato. Eravamo tante e tanti il 27 aprile nell'ultimo tentativo di bloccare l'estradizione. Non possiamo disperdere questo patrimonio politico e umano che ha attraversato Roma. Vogliamo mantenere questo spazio aperto per sostenere l'Under, tutte e tutte le prigioniere e i prigionieri politici baschi, e continuare a far parlare un po' in Euskara la nostra città. In questi mesi siamo stati nel Paese Basco a conoscere e confrontarci con molta esperienza. Abbiamo fatto visita all'Under, pubblicato e raccontato tante storie sul nostro blog. Insomma, non ci siamo mai fermate e fermati, né vogliamo farlo. Per questo organizziamo un incontro per raccontare che cosa abbiamo in testa e capire insieme come andare avanti. A seguire una cena per finanziare le attività del comitato. Insomma, ancora una volta non si può mancare. Borroca da Bide Bakar, la lotta è l'unico cammino. E quindi l'appuntamento è a partire dalle ore 19 in via Passino 24. Ci sarà questo incontro a cui seguirà la cena alle ore 20:30. La cena è su prenotazione. Le prenotazioni si possono fare mandando una mail a uncasobasco@autistici.org. E poi l'ultima notizia di carattere tecnico, diciamo, non è relativa solo alla nostra trasmissione, ma la nostra radio uscirà a breve, insomma, tempo, un paio di settimane, forse anche meno, la nuova Scarceranda 2014. E vi diciamo sin da subito che quest'anno abbiamo ancora più bisogno di tutte e tutti voi, di tutto il vostro appoggio, perché in qualche modo Scarceranda è diventata un po', diciamo così, vittima del proprio successo. È stata diffusa in tantissime copie lo scorso anno, abbiamo avuto tante richieste che ci sono arrivate, quindi ci sarà una tiratura probabilmente più alta dell'anno scorso. E per consentire di poter inviare tutte le Scarcerande a chi ce le chiede dalle carceri e non solo dalle carceri italiane, abbiamo bisogno assolutamente del vostro appoggio, per cui è un appuntamento importante. Quest'anno è un appuntamento ancora più importante perché stiamo organizzando uno sforzo ulteriore sia nella stampa sia nella distribuzione. Ecco, ancora una volta c'è bisogno di tutte e tutti voi. Quando Scarceranda sarà uscita, poi ne parleremo ampiamente, la diffonderemo, la presenteremo come ogni anno, però ecco, l'invito è a essere ancora più presenti del solito.
Revuelta en el fenopático. Revuelta en el fenopático. El hombre del tiempo arcano.
Detto questo, possiamo passare al settore informativo, diciamo così, della nostra trasmissione. Cominciamo dalla settimana scorsa. Vi avevamo raccontato brevemente quello che era successo, ovvero sia la maxi retata che si era verificata l'ultimo giorno di settembre contro il Movimento Popolare Herrera, uno dei più importanti per quanto riguarda la difesa dei diritti delle prigionie e dei prigionieri politici. 18 persone almeno arrestate, tante sedi perquisite, manifestazioni represse da parte della polizia. Vi faremo ascoltare oggi due interventi. Il primo, un commento quasi a caldo di quello che era di quello che è successo la scorsa settimana, un commento che ci arriva da Bilbao e che abbiamo ripreso dalla trasmissione Radio Borroca, una trasmissione che viene in onda su Radio Blackout, che diciamo si occupa dei nostri stessi temi, e siamo davvero molto molto felici della sua esistenza. Successivamente passeremo invece a un commento dello storico Giovanni Giacopuzzi, questo è proprio delle ultime ore, per raccontare l'attualità. Ma intanto andiamo a quanto abbiamo avuto modo di assistere la scorsa settimana, questa operazione repressiva molto molto pesante, e come è andata e soprattutto che cosa ha portato dietro di sé.
Beh, diciamo come la stiamo vivendo, perché sembra che l'operazione sia ancora aperta. Le perquisizioni nelle varie sedi di Herrera sono continuate fino a questa notte inoltrata. Bisogna ricordare che sono cominciate ieri mattina intorno alle 10 nei distinti capoluoghi delle province basche, Bilbao, Gasteiz, Hernani e Pamplona. In quella in particolar modo di Hernani, che è un po' un simbolo della resistenza nel corso degli ultimi 50 anni, prima al franchismo e poi allo Stato spagnolo nelle sue varie versioni governative, ed è appunto un paese diciamo paradigma di questa resistenza della sinistra indipendentista. Alle porte di San Sebastian, ecco lì la vera e propria occupazione militare, perché di questo si tratta, di decine e decine di uomini armati con mezzi blindati che hanno occupato letteralmente il centro del paese e appunto la hanno, a parte la perquisizione vera e propria, che non si capisce perché sia durata appunto così tanto, dalle 10 della mattina fino a quasi le 11 di notte, in una sede relativamente piccola, diciamo, fisicamente. Ecco, io credo che c'era un simbolo politico dietro di questo, e si sono concluse con le cariche, tra l'altro, che hanno prodotto diversi feriti, una delle quali appunto una senatrice di Amaiur, una senatrice nel Parlamento spagnolo della sinistra indipendentista, alla quale è stata spaccata letteralmente la testa da parte non della Guardia Civile, ma anche questo, diciamo, ritratta un pochettino la situazione, lo stato dell'arte che si vive in forma un poco paradossale in questo paese, vale a dire la polizia basca, la famigerata Ertzaintza, che stava lì a difendere la Guardia Civile, diciamo, dalle centinaia e centinaia di cittadini e cittadine che per tutta la giornata avevano manifestato davanti alla sede di Herrera e dinanzi appunto a questa occupazione militare il proprio sdegno e la propria rabbia.
Senti, ma quali sono appunto i numeri, l'entità diciamo di questa azione? Dovendo dare i numeri degli arresti di...
I numeri per il momento sono 18 gli arrestati, a alcuni sono, la maggior parte sono incomunicati, vale a dire c'è questa famosa legge spagnola per la quale si può essere arrestati e rimanere senza nessun tipo di garanzia di tutela da parte di avvocati o dello stesso magistrato per ben 3 giorni, che tra l'altro possono essere ampliati a 5 giorni. Per cui questa cosa è la cosa che ha determinato nel corso dell'ultimo soprattutto ventennio le innumerevoli denunce di tortura, a dimostrazione di come lo Stato spagnolo continua ad essere organicamente uno Stato non solo repressivo, ma uno Stato organicamente in continuità con il fascismo franchista.
Ascoltami Nicola, perché RIRA?
RIRA è un movimento di massa che è nato un anno e mezzo fa, è nato diciamo dall'esperienza decennale del lavoro fatto dai familiari dei detenuti baschi, ed è una diciamo associazione, movimento nata in particolar modo in difesa dei diritti umani dei prigionieri, tenendo presente la situazione gravissima che vivono oggigiorno i detenuti, in generale i detenuti nelle carceri spagnole, ma in particolare i detenuti politici nelle carceri spagnole. E appunto RIRA è un'associazione che tra l'altro ha tenuto e continua, cioè fino a ieri aveva forti interlocuzioni con gli organismi internazionali di difesa dei diritti umani, dall'ONU allo stesso Parlamento europeo, con il quale si sono riuniti più volte. Quindi diciamo che questa operazione a me ricorda in qualche modo quella che è l'esperienza già vissuta in altre situazioni di conflitto, penso per esempio al Kurdistan o penso per esempio all'America Latina, dove le associazioni di difesa dei diritti umani vengono tacciate di terrorista o di contiguità al terrorismo da parte dei governi autoritari e delle destre. È una vecchia strategia, una vecchia tattica che cerca appunto di azzerare quelle che sono le strutture che cortocircuitano tra l'altro in maniera trasversale dentro le varie società. Questa l'esperienza di RIRA è una di queste. RIRA non è assolutamente un'organizzazione diciamo organica della sinistra indipendentista.
Scusami Nicola, ma tu ritieni che
dentro centinaia e centinaia di familiari, dentro i familiari c'è di tutto, no? E poi ci sono giornalisti, intellettuali, giovani, è una realtà di massa che soprattutto in questo anno e mezzo ha fatto un grandissimo lavoro sia a livello internazionale, come dicevo prima, con gli organismi di tutela dei diritti umani esistenti, sia soprattutto a livello della mobilitazione popolare. Basti ricordare la eccezionale manifestazione di 8 mesi fa qui a Bilbao, che è stata la più grande manifestazione vista in questa città dalla fine diciamo della dittatura, e quindi una manifestazione enorme che chiedeva appunto la garanzia dei diritti per i prigionieri baschi. Non stiamo parlando semplicemente di un'ipotesi politica a venire, vale a dire l'amnistia. Chiedeva semplicemente quello che già la stessa giurisprudenza e la stessa legislazione spagnola prevede, vale a dire la fine della dispersione, cioè l'avvicinamento dei prigionieri baschi ai loro luoghi di origine, la liberazione di tutti i prigionieri baschi che sono in questo momento gravemente ammalati e che appunto contro la stessa legislazione spagnola vengono tenuti come veri e propri ostaggi ancora nelle carceri spagnole fino a che si muoiono, e così via. Diciamo è un organismo di questo tipo che è riuscito a muovere non soltanto i classici spezzoni della società basca che si identificano con la sinistra indipendentista, bensì un carattere diciamo di sollevazione popolare con caratteri di egemonia politica culturale in una situazione, come tu ben ricordavi, che dove ETA ha smesso definitivamente la propria attività armata da oltre 2 anni ed è in una fase in cui cerca, in tutti questi ultimi 2 anni ha cercato, tramite anche l'appoggio degli organismi internazionali, di arrivare a una chiusura definitiva di quelli che sono poi gli elementi classici della chiusura di un ciclo, perlomeno nella dinamica armata, vale a dire la consegna delle armi e la questione dei prigionieri, no? Su questo il governo spagnolo e in generale, diciamo, lo Stato spagnolo nel suo articolato più revanchista e franchista non ha lasciato nessun tipo di possibilità a questa grandissima offerta di pace e di speranza per la chiusura del ciclo storico che ha vissuto questo paese e che comunque ha avuto appunto grandi riflessi sulla vita stessa dello Stato spagnolo, e continua a utilizzare le vecchie armi della repressione. Basti vedere ieri lo stesso ministro degli interni, le dichiarazioni che ha fatto, che sono appunto un copia e incolla, a me sembra un copia e incolla delle dichiarazioni di tutti gli altri ministri degli interni che sono succeduti nel corso degli ultimi 20 anni, e tra l'altro con questo sillogismo di vecchia maniera per il quale tutto è ETA, no? Famosa diciamo teoria cospirativa inventata dal pseudodemocratico giudice Garzón, e che continua ancora ad essere in auge. Da questo punto di vista io vorrei sottolineare un altro elemento, è che io vedo questa operazione come con questo tipo di dimensioni, con questa caratteristica sì forte, questo pugno dato direttamente nello stomaco della società basca in questo momento, io vedo 2 elementi che si vanno sovrapponendo rispetto a perché, no? Da una parte c'è sicuramente il tentativo di recuperare dentro la società spagnola un'immagine da parte del Partito Popolare di un partito che è il partito classico che ha caratterizzato tutta l'esperienza del Partito Popolare come un partito classico di estrema destra, che in particolar modo di fronte alle sollecitudini e le grandi crepe che si sono aperte negli ultimi mesi sulla questione dell'unità nazionale e sulla questione delle dei processi di indipendenza nello Stato spagnolo, io penso essenzialmente alla questione catalana, no? La risposta da parte del governo basco, da parte del governo spagnolo alla sul territorio basco è una maniera, io credo, per bypassare la questione catalana e dare un segnale, che tutto quello che si muove sul piano dell'indipendentismo può essere represso e attaccato mano militari. Non si attacca direttamente Catalunya, diciamo, visto che là tra l'altro c'è il governo stesso di Catalunya che è in piedi su questo, diciamo, è all'avanguardia rispetto al processo di costituzione di uno Stato indipendente, rispetto alla consulta che si prospetta per l'anno prossimo, eccetera, 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 si dà un messaggio indiretto. Un messaggio indiretto che tra l'altro rispetto all'opinione pubblica, che è considerevole, di destra nello Stato spagnolo, attaccare i baschi è una cosa non solo semplice, ma che ha anche, come dire, delle rendite da questo punto di vista. Oltre ovviamente, in qualche misura mettere tra parentesi le vicende che vive il governo spagnolo negli ultimi mesi, che hanno visto ridurre quasi a lumicino i consensi elettorali nelle varie proiezioni di inchiesta che sono state fatte sulla questione economica essenzialmente. Quindi diciamo ancora una volta lanciare questo messaggio e alzare una cortina di fumo rispetto ai problemi enormi che vive oggigiorno il governo di Mariano Rajoy. L'altro elemento, io credo, significativo è quello di un obiettivo che sta perseguendo sin dalla nascita del suo stesso governo, il partito della sua stessa nascita come governo, il Partito Popolare, che è quello di fronte a la scelta, la decisione strategica da parte della sinistra indipendentista e in particolar modo da parte di ETA di in forma unilaterale avanzare verso un processo di smilitarizzazione e di apertura del ciclo del conflitto in termini esclusivamente politici, questa cosa che ha, diciamo, smussato completamente le possibilità di utilizzare le forme classiche di argomento, diciamo, per attaccare poi le richieste di libertà e giustizia da parte del popolo basco, portano oggi ancora una volta al tentativo, torno a dire, che sin dalla nascita 2 anni fa di questo governo si sono messi in moto, della provocazione. Cioè il Partito Popolare, il governo di Mariano Rajoy, non ha smesso assolutamente in questi 2 anni di attaccare con le armi della repressione e della criminalizzazione non solo il Movimento Nazionale di Liberazione Basco, se non le stesse articolazioni che nel corso degli ultimi anni hanno visto, per esempio, le varie formazioni politiche che si sono presentate alle elezioni per la prima volta in forma legale, una vittoria enorme, una crescita di consenso popolare grandissima, e non è un caso che soltanto una settimana fa lo stesso ministro degli interni Fernandez abbia detto dichiaratamente, e non in un luogo neutro, vale a dire nel quartiere della caserma centrale della Guardia Civile di Icciaurondo in San Sebastian, che è un luogo tristamente molto famoso nella memoria di più generazioni basche, di una caserma dove i più grandi torturatori, diciamo, del franchismo si sono alienati, no? E quindi, diciamo, aveva un carattere simbolico molto forte questa cosa. In questa caserma ha annunciato che si stanno aprendo gli espedienti dal punto di vista giuridico per illegalizzare anche Euskarria Bildu, che è la formazione, appunto, che nel corso di questi ultimi 2 anni si è caratterizzata come seconda formazione politica in tutti i paesi baschi ed è al governo non solo di moltissimi municipi, comuni e province, se non addirittura alla stessa presidenza di governo della diputazione di Gipuzkoa, vale a dire della provincia di Gipuzkoa, della cui capitale è appunto San Sebastian. Quindi io credo che l'altro elemento fortemente caratterizzato di questa operazione è la provocazione, cercare di far sì che nascano contraddizioni all'interno della sinistra indipendentista che possano suscitare scissioni anche e soprattutto dentro, diciamo, all'area politico-militante di ETA, e quindi come dire, cercare con la provocazione che ci sia una forma di reazione che rompi appunto la decisione e la disciplina che è stata costruita nel corso di questi ultimi anni da parte dell'insieme della sinistra indipendentista, per il quale fino ad oggi non c'è stata nessuna voce, diciamo, contraria al processo. Però chiaro, questo tentativo di provocazione guarda alla possibilità di un riavvio di attività armata da parte di ETA, perché è chiarissimo oramai agli occhi di tutti quanti gli osservatori qui nei Paesi Baschi che la rendita politica che dà l'attività che ha dato l'attività armata negli ultimi anni di ETA ai vari governi spagnoli, sia in versione socialista che in versione della destra del Partito Popolare, è qualcosa che di cui sentono assolutamente la mancanza. Tra l'altro, come dicevo prima, in un momento in cui il profilo del governo spagnolo, sia sul piano interno che su quello internazionale, è molto molto basso per le vicissitudini che vive questo Stato, questa monarchia, in relazione appunto non solo alle vicende di crisi economica profondissima che vive, sino anche dentro all'accumulo degli scandali enormi che oramai si stanno succedendo.
E allora le 10:47, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre all'ascolto di Radio Euskadi, abbiamo avuto modo di sentire la corrispondenza con Nicola di Askapena da Bilbao, diciamo all'indomani della azione repressiva, anche per cercare di capire insomma che cosa si cela e quali possono essere i possibili scenari, anche se ahimè non c'è molto di nuovo per quanto riguarda l'atteggiamento del governo spagnolo. Tutto ciò accadeva alla fine della settimana scorsa, diciamo fra il 30 settembre e il 1 ottobre. Sabato pomeriggio a Bilbao c'è stata un'enorme manifestazione di protesta contro questo tipo di iniziativa da parte della magistratura. In ogni caso Herrera non potrà proseguire la sua attività per i prossimi 2 anni, tutto questo in un momento, come ci spiegava Nicola, molto molto caldo. Però come dire, le decine di migliaia di persone che hanno sfilato per le vie di Bilbao sabato scorso fanno capire come la repressione non potrà fermare la lotta. Un altro contributo diciamo nel dettaglio della vicenda ce lo offre Giovanni Giacopuzzi, storico e autore di tanti saggi sul Paese Basco, che andiamo a sentire anche lui in questa registrazione.
La domanda, innanzitutto c'è da dire che l'arresto dei 18 esponenti di Herrera è avvenuto dopo due fatti fondamentali. Uno, il comunicato dell'ETA di fine settembre, nel quale riaffermava i passi intrapresi, cioè la decisione di dare corso alla decisione di della fine della lotta armata decretata nell'ottobre del 2011, ma soprattutto di dare corso anche a tutta una serie di misure che erano state concordate con la commissione di verifica, una commissione formata da esponenti internazionali della diplomazia, scusate, internazionale, e che era stata poi ratificata dalla conferenza di Aiete, la seconda conferenza di Aiete di un anno fa, da alcuni esperti che in sostanza davano una serie di indicavano una serie di misure affinché lei procedesse allo smantellamento soprattutto dell'apparato diciamo dell'apparato militare, la consegna delle armi e via dicendo. Dicevo, in questo comunicato in sostanza riaffermava questi passi intrapresi, ma allo stesso tempo riaffermava anche la necessità di prendere atto di quello che è uno degli elementi centrali in questo momento, che è quello dell'assunzione delle proprie responsabilità. Questo anche in riferimento alla situazione dei 600 detenuti accusati di appartenenza a ETA o a organizzazioni della sinistra indipendentista basca, perché una delle questioni di fondo è che per la sinistra basca e per ETA è importante, ma non solo per loro, è che tipo, quale sarà la soluzione adesso, il destino di questi detenuti. E la dichiarazione di ETA in sostanza indicava un'assunzione di responsabilità, di assumersi la propria responsabilità rispetto alle conseguenze della lotta armata. Ma un altro elemento importante è stato anche il fatto che ormai trapelava chiaramente che il collettivo dei prigionieri e dei detenuti baschi avrebbe dato delle nuove indicazioni, o meglio, avrebbe riaffermato delle indicazioni che già erano trapelate, che erano già state esposte, scusate, non trapelate, in questi ultimi mesi, cioè nell'ambito di un'iniziativa collettiva, che comunque ci sarebbero stati prese di posizione individuali, cioè che ci sarebbero state delle scarcerazioni, quelle che sarebbero venute sarebbero arrivate attraverso un percorso individuale. E in sostanza per farla breve, tutta una serie di elementi che facevano presagire una presa di posizione, quindi un passo in avanti da parte di, dei prigionieri, del collettivo dei prigionieri politici baschi e della stessa ETA, non dimenticando che è un elemento che è bene ricordare, il processo che ha portato alla fine della lotta armata e al processo della svolta politica nel Paese Basco è un processo politico unilaterale, cioè ETA ha dichiarato la fine della lotta armata in realtà perché lo ha deciso senza chiedere in cambio nulla. È evidente che in questo contesto lo Stato che aveva detto che comunque non avrebbe accettato nessun tipo di dialogo né con ETA né con i prigionieri politici, si è trovato di fronte a un'ennesima iniziativa che rispetto all'opinione pubblica e alla comunità internazionale dava un segnale forte di voler andare veramente fino in fondo su questa questione, ha visto la risposta, l'ennesima consueta risposta dello Stato spagnolo, incapace di trovare altri linguaggi che se non quelli della negazione del problema e di conseguenza depressione, ed ha portato all'arresto dei rappresentanti di Herrera. Oltretutto la contraddizione diventa ancora più palese nel momento in cui si vede che il giudice Eloy Velasco, che ha dell'Udienza Nazionale, che ha ordinato questa operazione, un giudice che peraltro già in passato era stato protagonista di operazioni giudiziarie che poi quando sono arrivati in tribunale sono state o archiviate o addirittura non sono arrivate neanche al dibattimento processuale. Mi riferisco in particolar modo alla connessione ETA-FARC, che è stato uno dei casi che aveva portato alla ribalta il giudice Eloy Velasco e che aveva coinvolto paesi come Venezuela e Cuba in questa operazione. Bene, dicevo, un aspetto contraddittorio di tutta questa operazione è che i 18 sono stati arrestati in una mega operazione, sono andati davanti al giudice, il giudice non ha applicato la legge antiterrorismo e li ha scarcerati immediatamente, 14 senza cauzione, mentre 4 hanno dovuto pagare una cauzione. Cioè, sono stati arrestati, non gli è stata applicata la legge antiterrorismo, quindi hanno avuto diritto a tutta una serie di diritti, come la presenza dell'avvocato, e però, nell'ambito di questa operazione, il giudice si è avvalso di alcune disposizioni normative in materia penale, e tra queste quella che gli permetteva di sospendere per 2 anni Herrera, quindi di disattivare lo strumento di collegamento tra il collettivo dei prigionieri e la società. Herrera è un organismo che raccoglie diffuso su tutto il territorio basco, presenti dai paesi e poi in un'organizzazione provinciale e nazionale basca, e quindi è uno strumento molto importante di coesione, anche perché non è solo l'assistenza prigioniera, ma svolge anche attività di integrazione, o meglio di aiutare i detenuti e le detenute o i rifugiati quando ritornano in ostelleria a cercare di ricostruire una propria vita. Ecco, quindi questa del fatto che questa operazione non abbia avuto il sigillo della legislazione antiterrorismo dà un significato maggiore all'operazione politica, nel senso disattivare Herrera per 2 anni, Herrera, perché poi ci saranno ricorsi, ma intanto non può operare, ed è data probabilmente, da quanto io mi ricordo in questi anni, che ho seguito abbastanza attentamente le vicende di questi ultimi 3 anni, è stata la prima volta che non è stato applicato a un organismo che è stato poi sospeso o illegalizzato la legislazione antiterrorista. Ecco, questo diciamo è il quadro immediato. Non dimentichiamo poi che a breve ci sarà la seconda sentenza della Camera Grande del Tribunale dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, che già in prima istanza nella cosiddetta Camera Piccola aveva condannato lo Stato spagnolo proprio su un tema dei detenuti politici baschi come principali protagonisti di questa normativa, una normativa che prende il nome di dottrina Parot, poiché il Tribunale Supremo analizzò il caso del detenuto maschio Unai Parot, che aveva chiesto in sostanza la scarcerazione dopo aver decorso i termini legali in base al codice penale del 1973, del 1995, con il quale lui era stato condannato. Ma in quell'occasione i giudici respinsero la sua richiesta. Unai Parot, diciamo, è uno dei accusati di essere stato protagonista di diversi attentati con numerose vittime, e quindi che aveva un impatto sociale e un clamore sociale molto alto. In quel caso l'Udienza Nazionale ricorse e in sostanza fece sommare le condanne, invece che nella condanna unica, cioè la condanna può essere anche di 800 anni, ma il codice penale fino a quel tempo prevedeva di scontare il massimo di 30 anni più lo sconto delle pene per attività interne, per studio, per lavoro. Ebbene, in quel caso cambiarono la normativa e applicarono un Parot, in sostanza una violazione dei suoi diritti, perché prolungarono la sua condanna a effettivi 32 anni. Ci fu un ricorso al Tribunale dei diritti dell'uomo di Strasburgo e in prima istanza, come ho detto, ha condannato lo Stato spagnolo. In sostanza la condanna si riferisce soprattutto alla retroattività di questa normativa, e come sapete nella giurisprudenza almeno europea non ci può essere l'applicazione retroattiva di un peggioramento della pena, ma soltanto dal momento in cui viene stabilita una legge, e in questo caso sarebbe stata la legge della riforma penale del 2003 nel governo Aznar, e chi è stato condannato dopo il 2003 sì, vede applicata la condanna che aveva stabilito l'Udienza Nazionale, cioè nei modi in cui appunto avevano stabilito per Parot, ma non era valido per una serie di detenuti, sono se non sbaglio 17, che attendono adesso la sentenza. Anche questo è un elemento che ha fatto scattare, che ha fatto mettere in moto questa misura, direi quasi ingenuamente repressiva, se le conseguenze non fossero concrete, ma nello Stato spagnolo i problemi sono molti, e questa prova tra virgolette di forza sta a testimoniare che c'è chiusura su questa questione dal governo spagnolo di Rajoy e dagli apparati dello Stato, anche perché si sottolinea da più parti, sembra quasi che questa iniziativa non sia stata solo del giudice Eloy Velasco, ma che sia stata promossa, anche qui bisognerebbe mettere le virgolette perché da un punto di vista di iter giudiziario non sarebbe possibile, promossa dalla Guardia Civile, come fu il caso del giornale Guncari nel 2003, che poi venne chiuso, ma che poi nel processo di 2 anni fa vennero tutti assolti e in sostanza negata la validità a quell'operazione.
Questo per far capire il quadro nel quale si è mosso lo Stato spagnolo e quelle che sono le mosse invece del movimento indipendentista attraverso la Corte di Strasburgo, come ricordavi tu, e anche l'interno del Paese Basco attraverso le organizzazioni che si preoccupano di dare un futuro anche ai prigionieri politici una volta che scontano la loro pena, come nel caso di Herrera. Ti chiedo di dirci dal tuo punto di vista, dal tuo punto di vista di analisi, che cosa ha in qualche modo dimostrato la manifestazione di Bilbao e qual è lo stato quindi di salute del movimento indipendentista basco, e a questo punto quali sono le prospettive che si pone per riuscire, nel solco anche della situazione generale spagnola, cioè dello Stato spagnolo, quali sono gli obiettivi e le prospettive del movimento basco, e quando dico spagnolo intendo anche sotto le spinte del movimento indipendentista ad esempio catalano, cioè in questo momento il movimento basco come si inserisce nel risico spagnolo, catalano, basco della situazione del paese, crisi, rivendicazioni quindi indipendentiste o autonomiste, e quali prospettive si pone alla luce anche di questa manifestazione di sabato pomeriggio.
Io direi che realisticamente la manifestazione non fa altro che riconfermare cioè un quadro che era conosciuto, la capacità di mobilitazione unica in Europa da parte di questo movimento, che in 4 giorni è riuscito a organizzare una manifestazione di 65.000 persone, e quando tu dicevi l'apertura sono veramente 65.000, potrebbero essere state anche di più, nel senso che Gara il quotidiano fa questo calcolo quasi ossessivo delle persone attraverso schemi, attraverso un'analisi dello spazio occupato dalle persone, cosa che in Italia non si fa ancora. No, dico questo perché poi sappiamo benissimo quanto invece ha a livello di impatto dell'opinione pubblica le cifre e i numeri. Quindi diciamo che nulla di nuovo, non è un dato molto più eclatante di quello che è sempre stato la constatazione che la sinistra basca ha una grandissima capacità di mobilitazione. Un altro dato invece direi importante su questo argomento è che per esempio l'operazione di Chiarica di contro Herrera è stata stigmatizzata sia dal Partito Nazionalista Basco, partito che ostenta la maggioranza relativa nella comunità autonoma basca che governa attualmente, e sia dal Partito Socialista di Euskadi della provincia di Gipuzkoa nel comune di San Sebastian. Hanno votato una mozione insieme Bildu, PNV e Partito Socialista di Euskadi, respingendo l'operazione contro Herrera, definendola un'operazione di carattere prettamente politico. Un altro dato, un aneddoto forse ma anche significativo, è un comunicato del sindacato ELA, che è il sindacato maggioritario nel Paese Basco, ma dell'Ertzaintza, cioè della polizia all'interno della polizia autonoma basca, che ha duramente definito questo come un'operazione politica e anche criticato i vertici dell'Ertzaintza nelle misure adottate contro le manifestazioni che si sono svolte subito dopo l'operazione contro Herrera, ma in particolare nell'operazione di Hernani, dove c'è stata una dura carica da parte dell'Ertzaintza contro i manifestanti. Ecco, questi sono i sintomi un po' che sul tema almeno delle misure repressive c'è una maggioranza anche istituzionale che si rende conto che attraverso quella strada non si può arrivare a risolvere o almeno incanalare questo problema annoso, storico, attraverso una soluzione che ponga fine definitivamente a questo contenzioso. Quando dico la presa di posizione sia per il Partito Nazionalista Basco che per il Partito Socialista, poi c'è l'altra vertente importante in questo processo, che è la questione della memoria o la cosiddetta ponenza della pace che si sta discutendo nel Parlamento autonomo basco, dove invece le posizioni sono molto più diverse. C'è una coincidenza su alcuni punti tra Partito Nazionalista Basco e Ace Bildu, la sinistra basca, mentre il PSE, che si era unito all'inizio, si è staccato e si trova più in sintonia col Partito Popolare, che in realtà per adesso non vuole assolutamente entrare nella questione. Per quanto riguarda il carattere generale, cioè in questo contesto, al di là della questione dei prigionieri politici, che comunque fa parte un po' di tutto il contesto del processo politico in atto, cioè come il movimento basco si muove in questo contesto, beh, qui chiaramente si avrebbe bisogno di una trasmissione solo per parlare di quello di cui non si parla, cioè come nell'ambito politico si sta muovendo la sinistra basca, che non dimentichiamo, per ricordare gli ascoltatori, sta governando in minoranza sia la provincia di San Sebastian, che sono 700.000 abitanti, sia il comune di San Sebastian, quindi di Donostia, e oltre ovviamente a una miriade di municipi, e quindi che sta portando avanti delle politiche istituzionali sulle questioni dell'ambiente. Per esempio in provincia di San Sebastian sono riusciti a fermare un mega inceneritore, però pagando un costo sociale, perché c'è stata una campagna sostenuta soprattutto dal Partito Nazionalista Basco e Partito Socialista, appoggiati dai mezzi di informazione della destra, del gruppo Vocento, cioè del gruppo dell'ABC, che ha i due quotidiani ammiraglia nel Paese Basco, che è il Correo Spagnol, e in provincia di Gipuzkoa soprattutto il Diario Basco, hanno fatto una campagna populista contro il porta a porta, che ha provocato la nascita di comitati locali e via dicendo. Soltanto una situazione, la situazione quindi si inserisce in un contesto di dinamiche interne nel Paese Basco, di relazioni istituzionali, dove in linea generale si potrebbe dire il Partito Nazionalista Basco soprattutto, ma anche il Partito Socialista, il PP e il Partito Popolare, stanno aspettando che il potere logori, tra virgolette il potere istituzionale logori Bildu, che si trova, ripeto, in provincia di Gipuzkoa a governare una situazione difficile, dove le istituzioni prima governate dal Partito Nazionalista Basco erano caratterizzate per un debito pubblico molto alto. Le misure che sta adottando Bildu stanno cercando di garantire i servizi sociali, cioè garantire partite economiche senza tagli sul sociale, ma colpendo i redditi più alti. Ecco, e comunque le forze politiche, come dicevo, Partito Popolare, soprattutto Partito Nazionalista e Partito Socialista, non vogliono approvare una mozione di sfiducia, ma aspettare che sulla graticola del potere Bildu si logori. E non dimenticando che poi c'è la scadenza della città europea, che è stata nominata, per la quale Zanotti è stata nominata per il 2016, altro appuntamento, quindi, come potete immaginare, sul quale ci sarà un grosso scontro politico. Però io credo che di questo bisognerebbe parlare in un contesto a parte, anche per capire come si inserisce le vicende, il percorso della situazione politica basca nel contesto dello Stato spagnolo che sta vivendo una crisi politica, istituzionale, economica, dove la questione, diciamo, di identità nazionale, soprattutto Paese Basco, ma Catalunya, direi quasi soprattutto Catalunya in questo momento, rappresenta un elemento, uno snodo sul quale appunto è necessaria una riflessione più ampia e diciamo a parte di quella che stiamo facendo su un episodio specifico come quello del conflitto fino adesso tra il Paese Basco, o meglio tra lo Stato spagnolo e la soluzione appunto del contenzioso basco-spagnolo.
Certo, grazie mille Giovanni, a risentirci.
Ci sentiamo.
A presto, ciao.
Allora, le 11 e 12 minuti primi, con l'ultimo dei contributi registrati per quanto riguardava la mattinata di oggi, ci apprestiamo a concludere la puntata di Radio Euskadi. Noi però non possiamo concludere prima di ricordare anzitutto la giornata la serata del 10 ottobre di giovedì prossimo. Lo ricordiamo insieme a Un Caso Basco a Roma, per sostenere e partecipare ad Un Caso Basco a Roma in via Passino 24 al CSOA La Strada, a partire dalle ore 19, un incontro per fare il punto sulla situazione. Alle 20:30 cena sociale, cena a prenotazione. Si può prenotare attraverso l'indirizzo di posta elettronica uncaso@basco-autistici.org. È davvero un appuntamento molto molto importante per una realtà che va avanti ormai da circa un anno e mezzo e che andrà avanti fino a quando non sarà libero l'Under e non saranno libere tutte e tutti quelli che si trovano in carcere sparsi nello Stato spagnolo. Quindi appuntamento a partire dalle ore 19 in quella della Garbatella giovedì prossimo. E poi un paio di notizie tristi, nel senso si parla di morti che sono avvenute tutte e due esattamente una settimana fa, il primo ottobre. Avremo modo di parlarne con calma martedì prossimo. Nel frattempo un breve ricordo. A Bilbao martedì scorso è morto Joseba Masias, sociologo, documentarista e giornalista. Si era laureato in scienze politiche e sociali a Deusto a Bilbao e poi in scienze della comunicazione nell'Università del Paese Basco, dove poi è diventato professore. È stato giornalista in diverse testate, ha diretto Egin Irratia, ha collaborato con quotidiani come Gara, Deia, Radio Euskadi, Rebellion, Diagonal, Cuba Información, ha fatto diversi documentari, autore di innumerevoli libri, in particolar modo tanto interesse e tanto amore nei confronti di Cuba. Era stato anche a Roma nel ormai lontano 2006 nell'ambito di una rassegna di cinema basco. Avremo modo di ricordarlo martedì prossimo, così come, se avremo tempo, qualche minuto o martedì prossimo, vorremmo ricordarlo a un altro studioso, stavolta diciamo un po' più anziano di Joseba Masias, che è morto a soli 42 anni, Juan José Linz Storch de Gracia, Juan José Linz per tutti o quasi tutti, un professore di scienze politiche alla Università di Yale, quindi insomma il non plus ultra dell'Accademia Mondiale, autore di diversi saggi e di tanti studi molto molto interessanti, in particolar modo sui sistemi politici totalitari e su come ci si può liberare da questo tipo di sistemi, ricerche molto importanti, anche criticabili per carità, su come si può sviluppare la democrazia. Ne parleremo anche di lui e della sua opera martedì prossimo. Bene, sono le 11:16, anzi 17 minuti primi, si conclude qui Radio Euskadi, che vi dà appuntamento a martedì prossimo, sempre intorno alle 10 15 sempre sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa o sul sito www.ondarossa.info. radioscadi@autistici.org è la nostra posta elettronica. Vi lasciamo con la sigla finale e poi proseguirà la mattinata informativa di Radio Onda Rossa.